Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra iniziativa in sala d'attesa a favore dell'Associazione dei Familiari delle Vittime del 2 agosto. E noi tutti i mesi dedichiamo una serata di musica, di danza e di parole per non dimenticare quello che è successo qui in questa sala 28 anni fa. Ovviamente poi ne parlerà più dettagliatamente Paolo Bolognesi, che è il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Io volevo solamente ringraziare Grandi Stazioni che ci ospita in questa sala d'attesa, volevo ringraziare ovviamente le Ferrovie dello Stato e diciamo così gli amici, gli sponsor, chiamiamoli così, che ci danno una mano nel tenere viva la memoria, compreso ovviamente il Comune, la Provincia e la Regione Emilia-Romagna. Io darei la parola a Paolo Bolognesi per un breve ricordo.
Buonasera a tutti. Come ogni mese, questo mese poi ci saranno molte iniziative, perché è chiaro, alla fine il mese di luglio e siamo a due passi dal momento del ricordo dell'anniversario del 2 agosto, che si tiene il 2 agosto naturalmente, e questa sera abbiamo qui tra noi Biacchessi e due artisti che tra l'altro fanno parte della band di Ligabue, pertanto sono tra l'altro degli affezionati per quello che riguarda serate di questo tipo. È già la seconda volta che sono qui tra noi e spero sempre di averle anche in altre occasioni. Ecco, questa sera sarà un momento di letture con l'accompagnamento musicale. Ecco, io credo che questo sia un metodo quantomeno per ricordare l'avvenimento, quello che è successo qui ormai 28 anni fa. Una bomba portata da terroristi fascisti causò 85 morti e 200 feriti. Ecco, ci sono tanti modi per ricordare, noi crediamo che questo sia un modo per ricordare. E tra l'altro, oltre che ricordare con l'arte, la musica, la poesia, la lettura e cose di questo tipo, c'è anche il problema della conoscenza. È bene avere anche la conoscenza di questi fatti, perché dopo tanti anni si cerca costantemente di cambiare, come dire, le carte in tavola e riscrivere la storia come uno vuole. Avete sentito recentemente l'intervista al terrorista Cram, eccetera, con nuove piste, nuove idee e via di questo passo. Ci sono state ben 10 gradi di giudizio che hanno determinato la condanna degli esecutori materiali, dei depistatori e della banda armata che stava dietro tutta l'organizzazione. Ecco, io credo che questo sia un fatto da ricordare, che questa non è una strage dove non si sa nulla, ma ci sono dei condannati per l'esecuzione, dei condannati per il depistaggio delle indagini e dei condannati per quanto riguarda la banda armata e tutta l'organizzazione. Credo che questo vada ricordato. Una delle cose che vogliono far credere alla gente è che qui in questo avvenimento non si sa nulla, invece mancano i mandanti e gli ispiratori politici, e ci dovrebbe essere da parte di tutti un grande desiderio di arrivare alla verità. È chiaro che mentre per la gente comune c'è un discorso di desiderio, per quello che riguarda le istituzioni, chi è all'interno delle istituzioni, ci dovrebbe essere la volontà politica di arrivare ai mandanti e ai gli ispiratori politici, e questa fino adesso non l'abbiamo ancora vista. Bene, io mi auguro con questo incontro che ci sia un momento anche come dire, di lieto momento di pausa da un viaggio, o per quelli che sono venuti qui per questo, che la serata possa piacere, e quello che mi raccomando è che il 2 agosto siate con noi proprio per questa richiesta costante di giustizia e di verità, che non è una cosa solo dei familiari delle vittime ma è di tutto il popolo italiano. Grazie.
Daniele Biacchessi, Robby Pellati, Enrico Righetti.
C'era un buffissimo uccello chiamato Fenice. Il più remoto passato è ben prima di Cristo. E questo uccello, ogni 400-500 anni, si costruiva una pira e ci si immolava sopra. E ogni volta che vi si bruciava, rinasceva dalle sue stesse ceneri, per poi ricominciare. E a quanto sembra, noi esseri umani non sappiamo fare altro che la stessa cosa, infinite volte. Ma abbiamo una cosa che la Fenice non ebbe mai. Noi sappiamo la colossale sciocchezza che abbiamo appena fatto. Noi conosciamo bene tutte le innumerevoli assurdità commesse in migliaia di anni, e finché sapremo di averle commesse e ci sforzeremo di saperlo, un giorno o l'altro la smetteremo di accendere i nostri roghi funebri e di saltarci sopra. Ad ogni generazione noi raccogliamo un numero sempre maggiore di persone che si ricorda. Ehi uomo, uomo, ficcati bene in capo una cosa, tu non sei nulla, tu non sei importante. Un giorno il fardello che ognuno di noi deve portare può riuscire utile a qualcuno. Ma anche quando avevamo dei libri a nostra disposizione, ti ricordi, uomo, quando noi tanti anni fa avevamo dei libri? Ecco, noi non abbiamo saputo trarre profitto da quello che essi ci davano. Noi abbiamo continuato, come se niente fosse, ad insultare tutti i morti. Noi abbiamo continuato a sputare sulle tombe di tutti i poveri morti prima di noi. Uomo, noi conosceremo una grande quantità di persone sole e dolenti nei prossimi giorni, nei mesi, negli anni a venire. E quando ci domanderanno, noi questa sera, che cosa stiamo facendo? Noi potremo rispondere, noi ricordiamo. Ecco dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui noi saremo in grado di ricordare una tale quantità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare la più grande fossa di tutti i tempi nella quale sotterrare la guerra. Vieni uomo, per prima cosa noi provvederemo alla costruzione di una fabbrica di specchi, perché dovremo produrre soltanto specchi per almeno un anno, tutti specchi, dove ci converrà a guardare lungamente nel corso del tempo. Antonio Rigo Righetti, un applauso. Robby Pellati, batteria.
What it is, it ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. He's telling me I got to be there. I think he's telling me, son, hey, what's the time? There's a battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people sleep in their minds, getting so much resistance from behind. I think it's time to stop. Hey, what's that sound? Everybody know what's going on. Carrying signs, mostly saying
Il primo pezzo era stato scritto nel 1950 da Ray Bradbury in uno dei più grandi libri del Novecento, si chiamava Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 è la temperatura nella quale si bruciano i libri, la carta. E quella è tutta una storia strana, perché c'erano questi vigili che invece di andare a cercare persone che avevano rubato o messo bombe dentro nelle stazioni, andavano a trovare quelli che leggevano i libri, quelli che volevano fare cultura. Questa invece è un'altra pagina che ha a che fare, che ha a che fare molto con la stazione di Bologna, anche se è avvenuto, questa storia è avvenuta molti anni prima, moltissimi anni prima, e ad una latitudine e ad una longitudine assolutamente diversa. Siamo in Piemonte, ad Alba, ed era il 1944. E questo è uno dei pezzi più grandi della storia della resistenza, della lotta di liberazione. È stata scritta da Beppe Fenoglio e si chiama I 23 giorni della città di Alba. Ora sono 18 pagine, è difficile condensarle, ma io ho scelto l'ultima parte e vorrei soltanto spiegarvi brevemente dove eravamo arrivati. Era il 2 novembre del 1944, i partigiani erano sulle colline di Alba, i fascisti avevano ormai preso Alba, i nazisti e i fascisti insieme avevano occupato tutto il centro nord del paese, e i partigiani avevano una sola possibilità, perché gli avevano detto di aspettare, di attendere a febbraio per poi arrivare alla primavera di bellezza, cioè a quella che è stata definita da Fenoglio la primavera di bellezza. Avevano una sola possibilità: mandare i preti a trattare con i fascisti e dire: noi siamo in 30.000, voi siete in 2.000, noi prendiamo Alba, tanto poi voi la riprendete, però noi la vogliamo prendere per 55 giorni, noi la vogliamo prendere. I preti se ne vanno, i partigiani entrano e si prendono Alba. Però succede qualcosa di molto molto complicato. Ehi, questa volta c'erano. Erano proprio di fronte e si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi, avendo i mirini accecati dal fango. Ora finalmente i partigiani delle Langhe li vedevano. Li vedevano. Verdi e lustri come dei ramari. Ognuno con il suo bravo elmetto, e forse il primo doveva essere un ufficiale, stava tutto dritto e si passava una mano sul viso per toglierne la pioggia, e un attimo dopo era ancora diritto, ma le sue due mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che gli usciva da parecchi punti della sua divisa. C'erano di qua mitragliatrici americane e di là tedesche, e insieme fecero il più grande e lungo rumore che la città di Alba avesse fino allora sentito. Per circa 4 ore, per il tempo cioè che i partigiani tennero San Casciano, fischiò nei due sensi un vento di pallottere. Così dalle 7 fino alle 11 passate, quei dilettanti della trincea rinchiodarono i primi fucilieri della Repubblica di Salò, uomini che spalzavano avanti e poi s'accucciavano e viceversa i trilli di fischietto assaltatori ammaestrati. E un po' dopo le 11, in un riposo che sembrava si fossero presi i fascisti, quelli giù a San Casciano videro affacciarsi tra gli alberi di Castel Gherlone un partigiano, e verso di loro faceva con le braccia segnali disperati. Come vide che da basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendio, mentre forse per fermare proprio lui i fascisti riprendevano dritti a sparare. Quel partigiano arrivò a scivoloni dentro nel fango e disse che i repubblichini, visto che al piano non si passava, si erano trasportati in collina, proprio in faccia a Castel Gherlone, presso il quale avrebbe girato dall'alto San Casciano. «Portarsi tutti in collina, spicciarsi, adunate a Cascina Miroglio, perché Castel Gherlone, i partigiani la stavano abbandonando». Il pendio di Cascina Miroglio ebbe netto. I piedi sulla terra scivolavano come sulla cera. E l'unico appiglio l'erba fradicia. Qualcuno dei primi partigiani scivolò, perse un attimo 10 metri che gli erano costati 10 minuti. E finiva contro le gambe dei seguenti, oppure questi per scansarlo si squilibravano. I partigiani arrivarono sull'aia della Cascina, vestiti, calzati di fango. La Cascina Miroglio, c'era il comandante della piazza, un telefono da campo che funzionava. E in mezz'ada inebetiti dalla paura che porgevano secchi d'acqua da bere, marciando piegati in due, arrivarono per la vigna gli uomini della mitragliera di Castel Gherlone. Era mezzogiorno e s'affacciò con le armi dalle finestre. Chi si postò dietro gli alberi, altri tra i filari spogli della vigna, e spararono ai repubblichini quando li videro sbucare dal verde di Castel Gherlone, e piombò una mortagliata giusto sul tetto che il comignolo si polverizzò sull'aia. E un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezz'aria che ormai stava svenendo. Difesero Cascina Miroglio e dietro di essa la città di Alba per altre 2 ore. E sotto quel fuoco e sotto quella pioggia, ogni 4 ore l'aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare: «Tenete duro! Tenete duro che arrivano i rinforzi!» Fu il comandante la piazza a dare il segno della ritirata. Sparò un razzo rosso che descrisse una curva in quel cielo di ghisa. E parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale, perché smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire soltanto più scoppiettate sparse. Tutti avevano già spallato le armi nelle cassette, ma non si decidevano, non si decidevano. Pensavano, cioè, che Alba era perduta ormai, ma che faceva una grande differenza perderla alle 3, alle 4 e forse ancora più tardi. Sicché il comandante fu costretto ad urlare: «Ritirarsi, ritirarsi, che ci circondano tutti!» E scesero la collina, molti piangendo, molti bestemmiando. Guardavano la città che laggiù tremava come una creatura. Qualcuno, senza fermarsi, raccontò vecchie storie e poi raccattò con la mano destra una manata di fango e se la spalmò sulla faccia, come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura e che la via della ritirata passava per dove la città dalla campagna. I partigiani di Alba tagliarono il viale del santuario e, andando contro l'acqua che ruscellava giù per la stradina, attaccarono a salire la collina del Belmondo, che è il primo gradino delle Langhe, e a mezza costa si fermarono e voltarono guardo giù la città di Alba. E il campanile della cattedrale segnava le 2:10. Gli arrivò lassù un rumore arrogante e, guardando un tratto scoperto di via Piave, videro passarci 2 carri armati e poi altri 2, ciascuno con fuori dell'orlo una testa di repubblichini con il casco. E qualcuno in fondo diceva: «Oh, guarda, così avevano i carri e non li hanno nemmeno adoperati, I partigiani ripresero a salire. I fascisti entrarono ad Alba e andarono personalmente a suonarsi le campane. Così andò a finire la battaglia di Alba, il 2 novembre del 1944. I repubblichini, rafforzati da una divisione tedesca dei reparti fascisti del Piemonte, scatenarono l'assalto contro il movimento partigiano. Dal 12 novembre al 20 dicembre ebbe inizio la battaglia delle Langhe. Centinaia di morti, migliaia di feriti. I partigiani subirono un duro colpo e temporaneamente furono dispersi nell'inverno del 1944. Si diedero appuntamento a febbraio per la lunga marcia verso quella che Beppe Fenoglio descrisse come primavera di bellezza, la fine della dittatura, la fine dell'occupazione, l'inizio di una nuova stagione di speranza. Accadeva in Italia molti anni fa. Per non dimenticare, grazie.
Listen, you fellows, so young and so fine. Come seek not your fortune in the dark iron mine. You will firm as an inheritance seep in your soul. Till the stream of your blood is as black as the coal. It's dark as a dungeon. Danger is double and the pleasures are few. Where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as a dungeon way down in the mine. when I'm gone and the agent shall. My body will blacken and turn into coal. When I look from the door of my heavenly home,
un signore si chiamava Pietro Calamandrei, è stato uno dei padri della Costituzione, uno dei padri della nostra Repubblica Italiana. Ora, questo signore che non era un comunista, nemmeno un socialista, ma che faceva parte di Giustizia e Libertà, il comandante in capo dell'esercito nazista, Kesselring, finita la guerra dopo il 25 aprile del 45, aveva detto agli italiani che gli italiani avrebbero dovuto chiedere scusa al popolo tedesco. Gli italiani avrebbero dovuto chiedere scusa al popolo tedesco. E allora Calamandrei ha scritto questa cosa, che credo sia una delle parti più belle, più straordinarie della nostra memoria. E vi dico che mi ha fatto una grande emozione vederlo scrivere in una lapide come questa, a Sant'Anna di Stazzema. Se voi andate a Sant'Anna di Stazzema, trovate proprio nel museo di Sant'Anna di Stazzema scritta queste poche frasi, queste poche parole. Lo avrai camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con quale pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti vide alla fine fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, camerata Kesselring, e tutti i tuoi nipotini, aggiungo io, se vorrai tornare ai nostri posti, tu ci troverai ancora oggi, morti o vivi, con lo stesso impegno. Un popolo serrato intorno ad un monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Grazie.
Thinking I was free when I was free. light on the new flaming from the inside of your love. Yes, you flame it from the inside of your love. While the light is touched, please gently given, can yield as much affection as a deep embrace, soft as a glance, swift as a drop of rain. We'll never give you this again and again. Then you came and you saw the light and then you dreaming from the inside with your love. You flame with the inside with your love. Now I woke of our love. Well, I can't take mistakes in that faith. Let the bad times in the dust and just keep living, just keep living. Then you came and you saw the light and then you freed me. Yes, you freed me. You freed me from the inside of your
Eh sì, adesso la resistenza, la memoria, ora un'altra memoria. Siamo molti chilometri più a sud. È un grande scrittore chiamato Leonardo Sciascia, scrisse uno dei romanzi più straordinari di tutti questi anni, Il giorno della civetta. Sono le prime righe, le prime poche righe del giorno della civetta che fanno capire e danno una risposta abbastanza precisa alla domanda di un bambino: che cos'è la mafia? L'autobus stava per partire. E rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba e sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce dei venditori di panelle, implorante ed ironica. Il bigliettario chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciure. L'ultima occhiata che il bigliettario girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva in qui corretto. Il bigliettaio disse all'autista: un momento, e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. E il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. E il venditore di panelle, che era tre metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno, la sinistra sul volante. E il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo, e disse: l'hanno ammazzato! Si levò il berretto e cominciò a passarsi la mano nei capelli. I carabinieri, disse l'autista, bisogna chiamare i carabinieri. Si alzò ed aprì l'altro sportello e disse al bigliettaio: ci vado. Il bigliettaio guardava il motto e poi i viaggiatori, il motto e i viaggiatori. C'erano donne sull'autobus vecchie che ogni mattina portavano dei sacchi di tela bianca pesantissimi e ceste piene di uova. Le loro vesti stingevano odori di trigonella, di legna bruciata. Di solito erano lì, imprecavano, non stavano in silenzio, le facce come di sepolti da un silenzio di secoli. Chi è? Domandò il bigliettaio indicando il morto. Nessuno rispose. Grazie. Il giorno della civetta, Leonardo Sciarra. Questo è l'ultimo pezzo ed è stato scritto da un amico e da un poeta che continua a scrivere anche se fa un altro mestiere, che si chiama Raia Marazzini. Ha scritto molto e abbiamo insieme scritto tante cose, centinaia e centinaia e centinaia di righe, che certe volte era quasi imbarazzante, quasi una gara. Raia ha scritto questo pezzo che considero una delle cose più belle che siano state mai scritte di teatro civile in Italia e racconta la storia di due ragazzi che si baciano la sera del 27 di maggio del 1993 in Piazza della Signoria a Firenze. Uno resta coinvolto nella strage, l'altra invece continua a vivere. Questa è la storia di Piazza della Signoria. Firenze e Piazza della Signoria, poco distante. In via dei Giorgofili, il 27 maggio del 1993, si sta bene fuori e pennellate di colore e gli occhi della Madonna e naso del bambino, i colori che brillano accesi mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Fiume Nencioni, 36 anni. Fabrizio Nencioni, 39 anni. Nadia Nencioni, 9 anni. Caterina Nencioni, 6 mesi. È una famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo tra quelle vie fiorentine che crescono uomini di lettere e uomini di pittura. E le statue immobilizzate in gesti antichi, meravigliosi. E la vita che ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchio, 22 anni. È luna di notte, uomo. E la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti. I colori ad olio eterni che si squagliano come acquarelli al colore dei sospiri. E tu, se chiudi gli occhi, puoi vederli ancora, due ragazzi incollati alla vespa dai baci e gambe incastrate per un amore totale, anche dove non si dovrebbe. Ma come fai ai suoi sorrisi non prestare ascolto, diventare una cosa sola nell'ombra della strada, stringerla per sempre e non salutarla mai? Ancora 5 minuti, devo andare, come fai? 5 minuti. Come fai ad andare via, sul serio? Che parrebbe andassi via per sempre, allora sì, ti bacio, sì, resto 5 minuti. Non è una fatica. Ti bacio, devo andare. Sì, notte. Sì, amore, notte. Ma che fine farà la bellezza fra 5 minuti? In quale stato si ridurrà l'arte fra 5 minuti? La cera si squaglierà, i colori ad olio si annacqueranno e il marmo si sbriciolerà e gli affreschi si staccheranno in tante, tantissime bolle d'aria e il bronzo si fonderà in figure frattali e la pietra franerà mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno più a contenere le strutture chiuse in tutte le loro architetture, in tutte le loro architetture. E quale bacio nuovo, quale bacio vecchio ci sarà, uomo, se ormai fa 5, 4, 3, 2, 1 minuto, se fa 5, 4, 3, 2, 1 secondo. Tutto come alla stazione di Bologna. Sarà terra, polvere, cessa, pietra, sassi, cemento, ghiaia, torba, catrame. E sarà ferro e gesso. E sarà legno e sarà vetro. E sarà polvere e gomma e fuoco e fumo e fuoco e fumo e polvere d'aria. Quale opera uomo potrà sublimare tutto questo? Perché qui non c'è stato un duello da narrare. No, no, non c'è stata una battaglia di valorosi, non c'è stata una sfida lanciata
un guanto con il quale tu puoi avere schiaffeggiato l'altra parte. Qui sono vittime innocenti di assassini vigliacchi. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi. Ancora 5 minuti sarebbe stata anche per loro tutta un'altra vita. Ma la vita è questa, uomo. Nessun destino umano ha 5 minuti di riserva. Grazie.
Antonio Rigorighetti, chitarra, voce. Robby Pellati, batteria, percussione.
Daniele Biacchessi, voce narrante e scelta dei pezzi. Grazie mille. Adesso vi salutiamo con un pezzo. Ringraziamo sempre l'associazione che ha voluto invitarci. Per noi è sempre veramente un onore, anche se devo dire che noi siamo di questa zona, per cui io sono di Modena e Robby è di Casalgrande. Questa è un luogo molto importante, speriamo che rimanga tale nella memoria delle persone. Grazie mille davvero, grazie mille Daniele,
grazie a tutti.
Grazie a tutti.